Una poesia, no? Francesco De Gregori con I muscoli del capitano, un brano che sta molto a cuore al nostro caro ospite Edoardo Scotti.
Beh, è straordinario questo brano.
Credo che
sia
a cuore un po' a tutti quelli che la conoscono.
Veramente senso... molto profonda, è una vera poesia musicata che racconta, fotografa, sì, come giustamente dicevi tu, un periodo particolare della nostra vita politica, sociale ed economica. Del nostro paese in generale, l'Italia appunto.
Che stiamo ancora vivendo, nel senso che se ancora oggi si critica o si è d'accordo con quel periodo storico, certo è che è l'ultimo periodo storico di cui si parla, nel
sì,
bene o nel male.
Questo
per cui
qui è.
Bisogna misurarsi con questa realtà. Fare cronaca con questa realtà.
Ma era l'apice di un momento, insomma, l'immediato dopoguerra, la ricostruzione, la nuova emigrazione, la crisi di valori e di ideologie che ha fatto venire fuori poi altre ideologie di contrapposizione e quei giovani, quel fermento che volevano rivoluzionare il mondo.
Ma c'è un discorso legato anche al mezzogiorno da questo punto di vista. Per chi era del mezzogiorno in quegli anni, naturalmente la guerra, da chi era nel mezzogiorno, era stata vissuta in maniera parziale, per cui non c'erano i combattenti come c'erano stati nel centro-nord,
certo,
Italia. Ma i giovani del mezzogiorno che andavano all'università cominciavano a sentir parlare da quelli che all'epoca tenevano 50-60 anni e avevano fatto la guerra, di partigiani, di libertà, di democrazia, di costituzione, e naturalmente scoprivano un mondo che era diverso dall'essere così stretti e chiusi in casa, e ci fu una grande liberazione anche nelle università del mezzogiorno, Napoli, la stessa Salerno che cominciava con il magistero, ma anche a Bari, un po' dappertutto.
C'è un momento, io perciò volevo caratterizzare, sì, come dire, il periodo della Seconda Guerra Mondiale, che ti appartiene anche per come dire, delle vicende tue personali.
Infatti, perché sappiamo, no, che sei stato tra i fondatori del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale, perché è così che si chiama.
Sì, beh, diciamo che questo è stato dettato da una serie di vicende personali che magari ne parleremo in altre circostanze, altrimenti allunghiamo troppo il brodo. Parliamo di quelle pubbliche. Ho ritenuto che fosse importante per Salerno e per la provincia di Salerno avere un riferimento forte nel momento in cui era stato trascurato per 60 anni il criterio di Salerno prima città europea,
certo,
che aveva avuto uno sbarco. C'era stato in Sicilia nel luglio precedente, ma parlo di sbarco continentale. La Sicilia diventò nel luglio del 43 una piattaforma da cui dovevano partire gli aerei,
certo,
e le navi per l'Europa. E beh, di tutta Europa, il punto che fosse stato scelto sarebbe diventato un punto storico. Quel punto fu Salerno, ed era un punto scelto per Varsavia come per Mosca,
certo,
per Londra come per Parigi, ma noi l'abbiamo un po' trascurato. Invece lo tengono molto in considerazione sia gli inglesi che gli americani, con il Salerno,
sì,
Day, che celebrano tutti gli anni.
È vero, è vero.
E questo, insomma, ti ha dato l'opportunità di mettere in piedi qualcosa di importante che va a rivalutare un momento storico e soprattutto anche la qualità di questo territorio nell'aver saputo poi accettare quel cambio di velocità e di storia, se vogliamo, che l'ha interessato in prima persona.
Beh, certo, fino ad allora era diventato un fatto estremamente municipale. C'era l'8 settembre, il 9 settembre del 43, c'era,
sì,
nonna Pasqualina, il barbiere, il portinaio, veniva vissuto così. Non si pensava che quel momento sarebbe diventato presto una speranza per chi magari si trovava ad Auschwitz e non aveva nessuna possibilità di vita di lì a un'ora, a due ore,
certo,
sì. Quindi Salerno diventò importante anche per tutti quelli che vivevano sotto 2500 camini che fumavano in tutta Europa.
Assolutamente,
ai, ai,
sì.
A proposito di Auschwitz, no, Edoardo, una cosa bella della tua vita privata è che tu fai la guida proprio all'interno di questo campo di concentramento.
Sì, mi è capitato con grande felicità, dico io, di accompagnare tantissime scuole italiane,
sì,
di ragazzi, di studenti italiani, di licei italiani, da Carpi a Reggio Calabria, da Napoli a Roma, Caserta, Ferrara. Ho accompagnato un bel po' di studenti, purtroppo nessuno di Salerno.
Ai ai, ma perché?
Perché
è lontano.
Sono stati poco interessati.
Sì.
E da questo punto di vista ho avuto la soddisfazione di essere riconosciuto dalle guide polacche di lì ad Auschwitz, perché a un certo punto mi è capitato nelle ultime volte di accompagnare anche loro, perché a loro sfuggivano alcuni particolari. che ignoravano, certo. E allora mi sono pure divertito a menarmela un po'.
Ci piace poi ogni tanto, no?
Sì.
Per cui anche questa soddisfazione, devo dire, non me la sono fatta mancare.
Ci piace molto questo tuo impegno nel ricordo dei momenti storici salienti che hanno cambiato poi la civiltà del mondo del secolo scorso. Ma Edoardo Scotti non è solo questo, l'abbiamo detto all'inizio, ci spendiamo ancora un minuto e poi andiamo in pubblicità.
Sì.
Edoardo Scotti ha un legame doppio, no? Con la voce e quindi con la radio. Io vorrei che tornassimo sul tema della radio, perché la radio adesso va contestualizzata. Tu prima, appena sei arrivato, hai detto che l'impressione che hai è che, ok, con tutto lo stravolgimento del mondo della comunicazione che sta interessando il mondo negli ultimi anni, certo la radio rimane un punto fisso. Sì, si cambia, ma cambia leggermente rispetto a quella radio che hai conosciuto anche tu negli anni 70.
Ma nella radio è fondamentale non fare pause. Se ti fermi, lo sapete meglio di me, si cambia immediatamente canale. Ed è l'unico mezzo di informazione che mette in condizione il giornalista che porta avanti il discorso di dover incastrare l'ascoltatore alla radio, mentre la televisione ti puoi concedere intorno a 3 secondi, 3 secondi e mezzo, perché hai l'immagine, certo, che ti accompagna. Il giornale non ne parliamo proprio, cioè stai davanti al computer, hai tanto tempo per riuscire a scrivere. La radio è quella che o riesce a convincere subito l'ascoltatore, oppure ti brucia, ti condanna, certo, immediatamente, sì, cambiando canale. E io non cambio mai canale se non su Radio Alfa.
Ma che carino, vabbè,
allora
che carino.
Ditelo, e allora
proprio da spot,
da spot proprio.
Sì, questo veramente ce la registriamo. Un'altra cosa bella che hai detto, Edoardo, prima è che l'ultima cosa che tu hai fatto in radio ufficialmente è stato negli anni 90.
Non negli anni 90, il 1990.
Proprio il 1990.
Sì, 3 giugno 1990.
Lo ricordi come fosse
trasmissione,
ieri.
Sì.
Però ecco, indossando le cuffie dicevi, no, è come se tu questa trasmissione l'avessi fatta ieri, perché non si,
sì,
si resta dentro.
Sono entrato qui da voi con qualche perplessità pensando, e lo penso ancora, qua faccio una brutta figura, faccio una pessima figura.
No.
Infilate le cuffie, sentite la voce in cuffia, è come se avessi fatto l'ultima diretta ieri, veramente.
È
la
bello.
Cosa dipende molto anche da Radio Alfa, perché veramente ci si sente in famiglia.
E continua lo spot. Ci piace.
Se no qui fra poco,
cara, dimmi che vogliamo fare.
Adesso no,
ci
andiamo
fermiamo
in pubblicità,
okay,
perché se no poi facciamo troppo tardi. Poi torna la musica, ma continuate a seguirci, perché Edoardo Scotti resterà
con noi
ancora un po' con noi.